le funzioni del museo, appunto, dice anche abbastanza il contenuto. Cercheremo di mettere a fuoco quali sono le caratteristiche, diciamo, evolutive del Museo d'Arte Contemporanea, che è un'entità che ha una storia tutto sommato abbastanza recente, diciamo, nella seconda metà del Novecento e soprattutto negli ultimi 30 anni, da quando, cioè, sostanzialmente i musei si sono aperti alla creazione contemporanea e sono diventati degli attori all'interno del sistema dell'arte, così come viene chiamato, che vede, appunto, insieme al luogo museale, anche gallerie, fiere ed altri luoghi espositivi. Quindi, da una parte, il convegno cercherà di comprendere quali sono stati, diciamo così, i lineamenti di questa evoluzione che ha portato il museo a diventare uno dei luoghi più rilevanti della cultura contemporanea dal punto di vista non soltanto artistico, ma anche, pensiamo, appunto, all'architettura, alla urbanistica, al ridisegno di intere parti di città. Ecco, appunto, il Beaubourg di Parigi fu anche, diciamo, l'epicentro di un ridisegno complessivo delle funzioni di una parte importante del centro della città. E su questa tematica, che, diciamo, come è chiaro, insiste proprio su dei temi anche molto vivi nel dibattito contemporaneo, cercheremo di inserire anche una riflessione più filosofica, se si vuole, più dentro, diciamo, il tema stesso della creazione artistica, attraverso questa linea di riflessione che si chiama in inglese institutional critique, cioè critica istituzionale, che è una linea artistica, di creazione artistica e anche di riflessione teorica, che ha le origini alla fine degli anni 60, quando alcuni artisti, in particolare Daniel Buren in Europa, Hans Haacke in America e anche altri, Michael Ascher per esempio, hanno cominciato a riflettere nel loro lavoro di artisti sul museo come spazio che non è soltanto, diciamo, architettonico, fisico in qualche modo, ma è anche uno spazio culturale, cioè uno spazio che consente, diciamo così, agli oggetti d'arte di essere riconosciuti come tali, alle opere d'arte, qualunque esse siano, di essere riconosciute come tali. Ecco, viene in mente per esempio che una funzione di in qualche modo, diciamo, simile a questa la esercitava la mostra, famosa mostra di Parigi, di New York del 1917, dove Duchamp presentò il famoso ready-made Fontana, un urinatoio di porcellana che fu presentato capovolto, diciamo, rovesciato rispetto alla sua posizione normale. Ecco, ciò che consentiva o non consentiva, a seconda, diciamo, del giudizio poi che veniva portato su questo oggetto, di riconoscere in questo un'opera d'arte, non era soltanto il gesto dell'artista, era anche il fatto che questo oggetto si trovasse non all'interno del suo luogo, diciamo, naturale, tra virgolette, nemmeno all'interno di un negozio di porcellana sanitaria, ma all'interno di una mostra. Quindi la mostra, il museo, la galleria, la fiera sono luoghi istituzionali, nel senso che in qualche modo forniscono a degli oggetti, a dei comportamenti, a delle forme, a delle esperienze, qualunque esse siano, perché il problema, appunto, dell'arte contemporanea è che non ha più, diciamo così, dei media specifici. Ecco, forniscono a questa congerie di fatti artistici, appunto, la loro credibilità, la loro accettabilità sociale. E dunque ecco che il secondo corno, diciamo, di questa questione del museo è come mai e in che modo i musei contemporanei forniscono questa patente di credibilità, di valore in qualche modo alle opere d'arte che vi sono esposte, stando il fatto che le opere d'arte, appunto, che vengono prodotte nel nostro tempo non posseggono dei caratteri distintivi tradizionali, non sono né quadri, non sono molto spesso, diciamo, né quadri, né sculture, né fotografie, né disegni, sono oggetti che sono al limite anche sostanzialmente assenti, sono scritte sulle pareti e così via.
E come accennavi, quindi si partirà da una riflessione sulla critica istituzionale, che è stata una delle pratiche più radicali del secondo Novecento e che si poneva anche di decostruire l'apparente neutralità dello spazio museale, svelandone la struttura e la logica espositiva. Negli stessi anni in cui Foucault teorizzava i sistemi discorsivi e le relazioni di potere, quindi un attacco alle relazioni di potere del dispositivo museale, e qual è il riflesso oggi delle pratiche della critica istituzionale nelle fenomenologie attuali?
Si può dire, appunto, è giusta la citazione di Foucault, perché in effetti il primo proprio a individuare questo problema della istituzione come qualcosa di, come dire, connaturato alla modernità, modernità politica, modernità sociale e filosofica, ci fa capire molto bene come all'inizio, appunto, la critica istituzionale fosse una forma di opposizione, diciamo così, all'istituzione stessa, cioè una forma di decostruzione del potere dell'istituzione. Il potere dell'istituzione è naturalmente sempre, come dire, qualcosa di estremamente rigido, no? Autoritario. Ecco, gli artisti lavoravano in quegli anni 60-70 a decostruire, ad attaccare questo potere. Si può dire che oggi ci sia, come dire, stato una sorta di rovesciamento a 180 gradi, nel senso che quelle che erano le trasgressioni all'autorità del museo, all'autorità intesa come appunto chiusura, come normalizzazione, come irrigidimento di ciò che invece era vitale, fluido nel mondo circostante, oggi si può dire che i musei cerchino al contrario di creare artificialmente al loro interno la sensazione di una libertà, di una fluidità e di una mancanza di limiti in qualche modo, no? Una mancanza di regole. Questo perché? Perché la società contemporanea si è evoluta dal modello autoritario, paternalista, disciplinato, appunto, come dice Foucault, che era proprio delle società tradizionali, delle società moderne tradizionali, a un modello postmoderno fondato sulla spettacolarizzazione, cioè sul fatto che, appunto, al contrario di un principio di esclusione, è un principio di, appunto, di disciplinare, si è posto al centro, diciamo, della nostra epoca, il principio del piacere, soddisfare il piacere attraverso il consumo, attraverso la partecipazione ai riti del consumo. Ed ecco che il museo, questa è una riflessione che fece Jean Baudrillard, il filosofo francese, a proposito di Beaubourg. E Beaubourg, lui diceva, appunto, è un luogo dove in realtà si consumano simulacri, cioè si consumano delle entità che non sono né vere né false, non si può decidere più se siano vera arte o no, se siano appartenenti, diciamo, a una tradizione di un certo tipo o se invece siano oggetti di consumo vero e proprio. Ecco, questa commistione caratterizza molto fortemente il panorama contemporaneo e non poteva, appunto, non entrare nel museo. Quindi, cosa è successo? Che la critica istituzionale è anch'essa diventata un genere museale, per cui se nel 71 il Guggenheim di New York rifiutava la mostra di Buren e la mostra di Hacke perché le considerava delle intrusioni all'interno di uno spazio considerato ancora sacrale, quello appunto del museo, uno spazio che non poteva essere messo in discussione, 30 o 40 anni dopo, questi stessi artisti sono le star di mostre in quegli stessi musei con opere che sono tutto sommato comparabili a quelle che un tempo erano state rifiutate. Quindi c'è un'ambiguità di fondo, fondamentalmente, che però è quella che ci troviamo a vivere noi quotidianamente, in un'epoca in cui la politica, l'economia, la guerra, l'informazione, la produzione e il consumo sono sostanzialmente irreggimentate, diciamo, disciplinate a loro volta dal regime dell'immagine, dello spettacolo. Il museo non può che essere, diciamo, un punto di un terminale, diciamo, di questa situazione. Ecco, uno dei nostri ospiti, che parleranno appunto durante questi 2 giorni, Boris Groys, che è un filosofo, è uno studioso molto, molto noto, che vive in Germania e negli Stati Uniti, argomenterà nel suo intervento che tuttavia, nonostante tutto, appunto, c'è una diversità tra il museo e lo shopping mall, il centro commerciale, tra il museo e l'esperienza del consumo e l'esperienza dell'annullamento, diciamo, della volontà che, per esempio, il telespettatore sperimenta sulla sua pelle. Cioè, cioè il fatto che nei musei non siamo soli, siamo insieme ad altri visitatori, cioè l'esperienza della visita è un'esperienza molto soggettiva, in realtà ci mette a contatto con altre esperienze, con altri corpi, diciamo, nello spazio del museo. E questa relazione, diciamo, tra noi, le opere, il luogo fisico e il luogo reale, in qualche modo è l'elemento che tuttora, no, distingue il museo da, appunto, una galleria virtuale, da un centro commerciale. Non siamo lì per consumare, non siamo lì per comprare nulla, siamo liberati dal dover in qualche modo adeguarci a un modello di consumo imposto dall'alto e possiamo in qualche misura accostarci a questi oggetti nella consapevolezza che questi oggetti sono immersi, diciamo così, in una comunità, in uno spazio comune che ci comprende, ma comprende anche tante altre persone.
Quindi poi il convegno approfondirà anche tematiche più recenti legate al dispositivo museale, alla complessità delle sue attività e anche delle strategie curatoriali in relazione a nuove figure, e da quella, appunto, curatoriale agli incarichi di direzione museale, eccetera. E quindi in che modo è questo mutamento dei paesaggi quasi post-zemaniani ha cambiato la mission del museo, e significativamente questo convegno si svolgerà come primo step della futura apertura del Maxi.
Diciamo, in Italia abbiamo una situazione molto, molto particolare. Questo discorso che abbiamo appena fatto in realtà si riferisce quasi esclusivamente a ciò che è accaduto oltre ai nostri confini. Negli ultimi 30 anni in Italia ci sono stati pochissimi nuovi musei, quelli che sono stati fatti, penso al MART di Rovereto, il Madre di Napoli o il Macro e il di Roma, che sono, diciamo, un museo che è stato già aperto, sia pur, diciamo, in forma incompleta, e anche naturalmente Castello di Rivoli e il Mambo di Bologna, sono realtà museali che hanno una forte caratterizzazione locale, diciamo, sono legate al territorio. È mancata in qualche modo, è mancato il museo evento, che è in qualche misura ciò che il Maxi è stato chiamato ad essere quando è stato ideato e progettato ormai 10 anni fa. Eravamo appunto alla fine di una lunghissima fase espansiva in cui l'architettura, come si sa, aveva preso, diciamo, una direzione sempre più marcatamente spettacolare, il fenomeno delle archistare, eccetera. Ecco, quando il Max è stato pensato e poi è stato bandito il concorso, e il progetto di Zaha Hadid è stato preso, è stato proprio, diciamo, il momento apicale di questa straordinaria fioritura di musei che l'Europa, diciamo, il mondo industrializzato, il mondo sviluppato, ha conosciuto tra la fine degli anni 80 e i primi anni 2000. Oggi ci troviamo a che fare, appunto, con un paesaggio ancora più mutato, nel quale sicuramente alcuni punti fermi sono, non parlo, diciamo, di questi ultimi mesi di crisi economica, quanto proprio di un cambiamento radicale, insomma, delle abitudini. Per esempio il fatto che indubbiamente alcune fiere e alcune biennali internazionali ormai si pongano, diciamo, con una ricchezza di proposte e con una capacità proprio di incidere sul gusto, sulle abitudini, sulle aspettative del pubblico dell'arte, che i musei sembrano, insomma, aver difficoltà a controbattere. Ecco, quindi ci troviamo in un momento di passaggio critico, perché quello che, appunto, un museo è chiamato a fare è anche sostanzialmente selezionare e conservare, cosa che le fiere ovviamente e le biennali non fanno, e quindi a dover in qualche modo pensare al futuro, dover necessariamente pensare a questo compito di in qualche modo condensazione del presente e di trasmissione della memoria, che naturalmente non può che essere parziale e incompleta, ma è tuttavia però risponde, appunto, riflette in qualche modo delle scelte contemporanee. Dunque, quello che noi abbiamo tentato di fare con questo convegno, appunto, è chiamare direttori di museo, direttori di istituzioni che in qualche misura si confrontano poi con quella che poi sarà il Max, appunto, se e quando sarà inaugurato ovviamente il museo, direttori di museo che ci sembrava potessero, appunto, dirci qualcosa di più sulla loro esperienza, soprattutto farci capire quali sono gli spazi di manovra e di, come dire, sperimentazione indipendente che i diversi musei hanno messo in campo. Per esempio abbiamo il direttore del Palais de Tokyo, che è un museo sui generis, è uno spazio espositivo che non ha una collezione permanente, a differenza di Beaubourg, Palais de Tokyo, che è a Parigi, che però è un luogo dove in qualche modo con grande velocità si reagisce a quelle che sono le caratteristiche del paesaggio contemporaneo, del paesaggio artistico contemporaneo. Abbiamo invitato la direttrice del Museo della Galleria d'Arte Moderna di Varsavia, che fisicamente non esiste ancora perché anch'essa è in costruzione, ma che ha già una collezione, al contrario, una collezione, cioè ha fatto lavorare in questi anni gli artisti, appunto, come se fosse già diciamo pronto l'edificio. Ecco, questi sono due casi, direi, perfettamente contrapposti, no? Del museo come luogo in cui si sperimenta l'attualità, perché comunque è un museo d'arte contemporanea, ha questa missione, insomma, da ricoprire, dar conto di quanto di più avanzato viene fatto nel nostro tempo, e dall'altra un museo che non ha una sala d'esposizione, ma che ha una collezione in via di ampliamento. Perché? Perché scommette sulla sua capacità di, appunto, selezionare e conservare testimonianze interessanti dell'attualità. Quindi credo che chi verrà poi a sentire, noi avremo poi una struttura, speriamo di poterlo fare in tempo reale, ma insomma subito dopo il convegno avremo sul sito web, il cui indirizzo è www.maxisymposium.it, symposium con la prima I è una Y, come scritto appunto in latino e in inglese, e su questo sito poi si potranno trovare le registrazioni audio del convegno e più avanti le trascrizioni, sia italiane che inglesi, il convegno è bilingue, dei testi appunto delle conferenze dei nostri relatori.